Carissimi amici radioascoltatori di Radio Mater, carissimo Don Mario e tutti coloro che collaborate insieme con lui per questa grande opera di evangelizzazione. Siamo qui e vi saluti dalla diocesi di Alba, in provincia di Cuneo. Vi salutiamo con tutto il cuore noi del gruppo Maria Porta del Cielo, un gruppo che si trova insieme ufficialmente mensilmente e poi in tante altre occasioni, per confermare sempre di più la risurrezione di Gesù, che i nostri cari, anche se gli occhi non li vedono, la morte non li ha tolti, ecco, li ha tolti dalla nostra vista, ma con la morte la vita è solo trasformata per noi credenti. E allora qui con me in studio oggi ci sono Romana e la mamma di Paola. C'è Silvana e Italo, marito e moglie, che sono papà e mamma di Marco. Maria Teresa, che è la sorella di Ernestino. E c'è Marcello alla regia. Vogliamo, con uno splendente segno di croce, dare inizio a questo incontro. Sarà un incontro molto, molto semplice. Oggi, letto anche alla luce di questo purtroppo terribile terremoto che ha toccato tante famiglie, ha riaperto tante ferite sicuramente, ma può anche diventare, come ha detto questa mattina il vescovo di Ascoli Piceno, Giovanni d'Ercole, può veramente diventare anche quell'aratro che è rivolta alle zolle per dare germoglio a qualcosa di nuovo. Allora tutti insieme tracciamo su di noi il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Coscienti che da soli non possiamo fare nulla, ci affidiamo, ci abbandoniamo allo Spirito Santo, lasciamo parlare Lui al nostro cuore e ascoltiamo ciò che oggi la voce di Dio ci vuole trasmettere. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ed ora a te, mamma, che sei stata fedele sotto la croce, ritta, ecco, vicino al tuo Gesù. Non hai chiesto, ma sei stata ferma al tuo posto. Affidiamo a te tutte le vittime di questo terremoto. Affidiamo a te tutte le famiglie care in ascolto che in questo momento soffrono per la perdita di un loro caro. Vogliamo, mamma, credere, ecco, che con te, tenendo nel cuore come hai fatto tu la parola di Gesù, noi quella parola oggi la trasformeremo in vita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Facciamo adesso uno stacco musicale.
così falsa di me. Secondo la tua parola.
Sì, va bene. Eccoci, carissimi, oggi penso che sia doveroso riprendere quanto stiamo vivendo come Chiesa in Italia con questo terribile terremoto. E avevo preparato in verità una riflessione sul Salmo 72, perché il giusto soffre, in continuità con quanto ci eravamo lasciati il mese scorso. Ma oggi, ripeto, mi sembra importante poter condividere con questi fratelli, con queste sorelle, per quello che c'è possibile, una riflessione appunto su questo terribile terremoto. Ebbene, mi servo di questo per questa nostra riflessione. Voglio servirmi di un articolo che è stato pubblicato sul quotidiano cattolico Avvenire, giovedì 25 agosto, ed è nel dialogo che c'è tra il direttore e coloro che leggono la rivista. La domanda che viene fatta dal signor Antonio, più che una domanda è una riflessione. La sintetizzo: caro direttore, ancora un terremoto, due paesi rasi al suolo, oltre 100 morti accertati, e noi sappiamo oggi essere quasi 300. Allora era solo giovedì, tanti dispersi sotto le macerie. È in momenti come questo che mi chiedo: Dio dov'è? Me lo chiedo anche quando muoiono i bambini innocenti, quando la gente muore per malattie, epidemie. Ebbene, ma se come dicono i preti che hanno istruito anche me sulla dottrina cristiana, Dio è tanto buono e misericordioso, perché permette tutto questo? So che nessuno su questa terra potrà darmi delle risposte e che forse le troverò quando giungerò nell'aldilà. Intanto dovrò cercare di capire perché colui, vorrei scriverlo con la lettera minuscola, che dovrebbe amarci e proteggerci, permette tutto questo. Ebbene, questa è un po' la domanda che Antonio, questo lettore di Avvenire, fa. E il direttore Marco Tarquinio abbozza anche lui una risposta. L'eterna dura domanda sul male e la sua croce, i nostri cagli e le cicatrici. Con la mia piccola esperienza è una speranza che, grazie a Dio, è molto più grande di me, e domande come la sua. E poi si rifà come risposta. Cita un testo molto bello che Luigino Bruni, economista e filosofo, fa su questa domanda. Diventa una testimonianza diretta dell'esperienza di una notte terremotata nella propria terra, madre, terra madre, e dei pensieri come preghiera che può suscitare quando ci si fa abitare da una sapienza più grande. E l'articolo si intitola «Davanti alla libertà della sua creazione». Non è un articolo facilissimo, ma cerchiamo con molta, molta semplicità di entrare in merito a quanto questo filosofo economista ci aiuta a comprendere. Ve lo leggo testualmente. «Il campanile della chiesa di Amatrice, che segna le 3:36». È un'immagine forte per dire che cos'è accaduto nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016. Quel minuto è stato l'ultimo minuto per le tante vittime di un devastante terremoto. Sarà un minuto ricordato per sempre, perché è inciso nella carne e nel cuore dei familiari, e sarà ricordato dal nostro paese, la cui storia recente è anche una serie di orologi fermati per sempre dalla violenza degli uomini o da quella della terra. Anch'io lo ricorderò per sempre, perché questo urlo della terra ha raggiunto anche la casa dei miei genitori di Rocca Fluvione, a una ventina di chilometri da Arquata del Tronto, dove mi trovavo per visitarli. Una lunga notte di paura, di dolore, di pensieri per Amatrice, Arquata, Accumoli, paesi della mia infanzia, vicino ai paesi dei miei nonni, borghi dove nelle estati accompagnavo mio padre, che lì lavorava come venditore ambulante di polli. E poi ancora pensieri, pensieri che non facciamo mai, perché si possono fare solo nelle notti tremende. Pensavo che quel tempo misurato fino alle 3:36 dell'orologio del campanile, che era lì bloccato, morto, era solo una dimensione del tempo, quella che i greci chiamavano Cronos, e che era appena la superficie, il suolo del tempo. Nel mondo c'è il nostro tempo gestito, addomesticato, costruito, usato per vivere, ma al di sotto c'è un altro tempo, è il tempo della terra. Questo tempo non umano, a volte disumano, comanda il tempo degli uomini, delle mamme, dei bambini. E pensavo che non siamo noi i padroni di questo tempo, altro più profondo, abissale, primitivo, che non segue il nostro passo, a volte contro i passi di chi gli cammina sopra. E quando in queste notti tremende avvertiamo quel tempo diverso sul quale noi camminiamo e costruiamo la nostra casa, nasce tutta nuova la certezza di essere erba del campo, bagnata e nutrita dal cielo, ma anche inghiottita dalla terra. La terra, quella vera, e non quella romantica e ingenua delle ideologie, è assieme madre e matrigna. L'humus genera l'uomo, ma lo fa anche tornare polvere, a volte bene e nel momento propizio, ma altre volte male, troppo presto, con troppo dolore. L'umanesimo biblico lo sa molto bene e per questo ha lottato molto contro i culti pagani dei popoli vicini, che volevano fare della terra e della natura una divinità. La forza della terra ha sempre affascinato gli uomini che hanno cercato di comprarla con magia e sacrifici. E così, mentre cercavo invano di riprendere sonno, pensavo ai libri belli e tremendi di Giobbe e di Coelet, che forse si capiscono di più durante notti così. Quei libri ci dicono che nessun Dio, nemmeno l'unico e vero Dio di Gesù Cristo, può controllare la terra, perché anche Lui, una volta che entra nella storia umana, è vittima della misteriosa libertà della sua creazione. L'Onnipotente e Onnisciente, che oggi guarda la terra delle tre A, Arquata, Accumoli, Amatrice, si fa le stesse nostre domande, può solo gridare, tacere, piangere insieme a noi. Ci ricorda con le parole della Bibbia che tutto è vanità delle vanità. Tutto è soffio, vento, nebbia, spreco, nulla, effimero. Vanità in ebraico si scrive Habel, la stessa parola di Abele, il fratello ucciso da Caino. Tutto è vanità, tutto è un infinito Abele. Il mondo è pieno di vittime, questo lo possiamo sapere. Lo sappiamo, lo dimentichiamo troppo spesso. Queste notti e questi giorni tremendi ce lo fanno ricordare. Ci spronano sulla via di salvezza.
Bene, vi lasciamo al secondo stacco musicale.
Ecco, a tutti voi radioascoltatori vi ricordiamo che in questa giornata di lutto nazionale abbiamo dato spazio a questa trasmissione filo diretto con i nostri angeli. E per quanto riguarda le dediche, le rimandiamo a domani sera, ore 21. Ve lo ripeto allora, per tutte le dediche, oggi è una giornata speciale, tutte le dediche le potrete, ecco, le potete, potete farcele avere domani alle ore 21.
Sei tu il mio Signore, indicherà il sentiero della vita, dolcezza senza fine alla tua destra, indicherà il sentiero della vita. E con Maria il volto tuo vedrò.
Eccoci di nuovo insieme, carissimi. Come vi dicevo, non è di facilissima comprensione questo testo, ma di una grande profondità. Dietro queste parole di Luigino Bruni, come vi ripeto, pubblicate in Avvenire del 25 agosto, ci sta il concetto ebraico, ci sta questo concetto ebraico. Nel momento in cui Dio crea il mondo, plasma il mondo, ecco che Dio lo fa come creazione libera. Il creato non è una emanazione della sua perfezione di sé, ma lo rende proprio una creatura libera. E questa libertà che Dio dà anche alla creazione pone dei limiti alla sua stessa azione di Dio. Ma diciamo, limiti che lui stesso si dà dal momento che decide di creare qualcosa che è altro da sé. Perché altrimenti, se ripeto, sarebbe stata tutta una creazione, mentre in questo caso Dio vuole una creazione libera. Lo stesso tema della misericordia di cui stiamo vivendo questo anno poggia proprio su questo, perché anche la misericordia è legata alla libertà di Dio, di andare oltre la giustizia. Voi provate a pensare se Dio dovesse rispondere solo con la giustizia al nostro modo di vivere e di essere, ma chi di noi si salverebbe? E allora la stessa libertà di Dio va oltre la giustizia e diventa proprio abisso di misericordia. C'è un racconto nella tradizione ebraica che dice questo: Dio, prima della forma attuale, ha creato molti mondi, non ricordo esattamente il numero, forse una ventina, ecco, e questi mondi erano diversi uno dall'altro. Poi cosa ha fatto il Signore? A un certo punto li ha distrutti tutti, perché nessuno di questi mondi funzionava. Nel momento in cui ha creato il mondo attuale nel quale noi stiamo vivendo, guardandolo ha detto: speriamo che tenga, proprio perché è una creazione libera. Ecco che in questo si inserisce proprio anche questo sottostare dell'onnipotenza di Dio, che è lei stessa, come diceva Luigino Bruni, vittima di questa misteriosa libertà della sua creazione. Sia la creazione sia il nostro rapporto con Dio si basano su due pilastri. Da una parte c'è la giustizia, ma come vi ho detto un istante fa, se il buon Dio dovesse solo giudicarci secondo giustizia, non so chi di noi si salverebbe. Io sicuramente no. Ecco, nonostante tutta la buona volontà, purtroppo c'è la fragilità, veniamo a fare i conti tutti i giorni con la nostra fragilità. E allora ecco che interviene l'abisso della sua infinita misericordia. Ecco, alla fine non è la giustizia che governa il mondo, e questo lo vediamo tutti, ma è questo Dio misericordioso che ha abbracciato il mondo nel suo amore e che questo mondo in questo momento vive grazie alla sua misericordia. Vi porto un esempio semplicissimo che possiamo capire tutti. Ecco, noi possiamo creare un mondo totalmente puro. Hitler ha cercato di fare questo. Ecco, nelle sue pazzie abbiamo ascoltato Monsignor Comastri proprio un momento prima della nostra trasmissione. Ecco, ha potuto creare un mondo puro. A quale prezzo? Quanti milioni di persone sono state sacrificate per il concetto di una pazzia pura che voleva purezza del mondo? Il nazismo ha creato solo delle vittime. Mettiamo da parte il nazismo, pensiamo altri che vorrebbero creare tutto qualcosa di, ecco, di autentico e di puro, e purtroppo questo creerebbe dei danni incredibili. Ricordo un episodietto che è stato raccontato quando un signore, di fronte a tutto questo male nel mondo, diceva: ah, se io avessi la potenza di Dio, distruggerei questo, distruggerei quello, farei questo, farei l'altro. Poi ci pensa seriamente, ci prega sopra e dice: se io però avessi la sapienza di Dio, lascio tutto così com'è. Perché è proprio in questo che noi possiamo trovare questa luce misteriosa di misericordia che anche in questo caso di terremoto dà senso a quello che per noi umani, ecco, purtroppo è il non senso. Voglio chiudere questo mio intervento con le parole del libro delle Lamentazioni, che troviamo nel libro delle esequie, libro liturgico, esequie di un bambino quando muore un bimbo battezzato. Questo dice: le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione. Esse sono rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo, per questo io voglio sperare in Lui. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con l'anima che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Ecco perché, come diceva giustamente il direttore Marco Tarquinio, non è possibile dare delle risposte. E in questo approfitto di dirvi, ecco, noi anche in questo nostro programma che abbiamo questo grande dono di poter condividere con questa grande famiglia di Radio Mater, non aspettiamo chissà quali domande, perché poi non saremo in grado noi di poter rispondere. Anche noi stiamo in silenzio davanti al Signore, possiamo condividere, possiamo ascoltare, come ha detto Monsignor, ecco, Giovanni d'Ercole. Noi non possiamo consolare nessuno, è il Signore che consola. Noi possiamo essere vicini, noi dobbiamo credere al Dio della vita, come quelle due sorelline di cui una ha abbracciato l'altra e l'ha difesa, una è di sopravvissuta e purtroppo l'altra è morta. E noi, se non ero la piccola Giulia, noi è proprio nella piccola Giulia che vediamo l'abbraccio della vita che non è mai sottomessa alla morte. Che il Signore ci accompagni, e vogliamo essere vicinissimi a queste famiglie. Nella messa di questa mattina mi sono già unito, ho pregato con loro, lo faremo anche nella messa vespertina. Abbiamo bisogno, Signore, di stare in silenzio davanti a Te, accettare di essere capovolti come l'aratro quando entra nella terra, ma è come un terremoto che smuove tutto, ma da quel terremoto nasce un germoglio nuovo. Questa, Signore, è la nostra fede, e di questo ti dobbiamo solo ringraziare, che la nostra vita vita non è un destino cieco, ma è un abbraccio nell'amore, nella misericordia, è un tuffo veramente in quella luce che è venuta a illuminarci.
Ancora uno stacco musicale prima delle testimonianze dei partecipanti a questo gruppo. Le mail che diceva prima.
Ed ora, amici carissimi, vogliamo condividere un'altra storia di un nostro caro angelo, un nostro amico Marco. Ci parlerà sua mamma Silvana di questo nostro amico che fa parte del gruppo Maria Porta del Cielo.
Carissimi ascoltatori di Radio Mater, buongiorno a tutti. Sono Silvana e sono qua con mio marito Italo a portare la testimonianza della perdita del nostro caro Marco, che è volato in cielo il 15 novembre 2009. Prima che succedesse tutto questo, la nostra era una famiglia felice, con tutte le preoccupazioni che possono esserci in una famiglia. Mio marito Italo lavorava alla Merolio come impiegato, mia figlia Daniela, anche lei impiegata. Io e Marco eravamo a casa insieme a lavorare, a condurre l'azienda agricola di famiglia. Marco era un ragazzo splendido, era, infatti come diciamo nel gruppo, tutti i nostri figli erano particolari. Lui era un ragazzo pieno di vita, sano, e amava molto i bambini, amava lavorare la campagna, la vigna, amava i trattori. Prima che succedesse quello, sembrava che Marco sapesse che doveva succedere qualcosa. Infatti, qualche giorno prima noi gli dicevamo: ma dai, fermati un po', stai tranquillo. E lui mi rispondeva: no, 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 mamma, devo andare, devo fare tutto, lasciatemi andare, non disturbatemi. Se avete bisogno di me, chiamatemi, ma fatemi uno squillo all'ultimo momento, in modo che io venga a casa e poi possa di nuovo andare a lavorare. Poi il 30 ottobre Marco si ammala, febbre, mal di gola, e allora sentiamo il dottore e il 7 novembre viene ricoverato in ospedale, dove gli viene diagnosticata una banale malattia, la mononucleosi. Nella settimana soffre tanto, verso il 13, il 14 le cose iniziano a peggiorare e il 15 novembre Marco vola in cielo. Mi sembra ancora di sentire mia figlia quel pomeriggio alle 3. Era ricoverato all'ospedale di Savigliano. Me la vedo arrivare e mi dice: mamma, Marcolino non soffre più. E allora lì mi sono sentita proprio morire anch'io. E non sapevo più, piangevo, non sapevo più dove ero. Mi sembrava, non lo so, mi sentivo morire. Anche se poi nel giorno, in quei giorni, nel giorno del funerale, comunque uno non se ne rende conto perché hai tanta gente attorno, c'è chi ti saluta, chi ti fa le condoglianze, e allora non te ne rendi conto. Però poi dopo il funerale, quando entri in casa, allora lì inizi a star male davvero. Entri in casa, giri nelle stanze, vedi le sue cose, vedi tutto quello che ha lasciato e ti fa star male. Però poi appunto piangi, però poi dici, ho ancora una figlia. Quando ti senti dire da tua figlia, mamma, ma lo so, tu stai male, però ci sono ancora io. E allora pensi, ma devo far morire anche lei, e cerchi di farti forza. E allora abbiamo cercato di farci forza, e in tutte le cose che abbiamo trovato, l'unica cosa in questi anni che abbiamo potuto sperimentare, che ci ha aiutato, è stata la fede. Una fede che avevamo già prima, però adesso mio marito poi ve lo racconterà lui, da parte sua già abbastanza forte, invece da parte mia era una fede un po' più tiepida. E infatti di questo ho anche un grande rammarico, perché dico, ma dovevo aspettare che morisse mio figlio per coltivare di più questa fede? Io mi ricordo tante volte mio marito mi diceva la domenica, Silvana, andiamo a messa? E io gli dicevo, ma guarda, vai tu, io ho del lavoro da fare. Cosa che invece adesso non succede più. Prima c'è la messa e c'è la preghiera, e poi dopo c'è il lavoro. E questo è anche condiviso da nostra figlia, che comunque anche lì Marco ha aiutato tanto prima, perché era un fratello e un amico. Infatti lei in una testimonianza che aveva fatto diceva, ho perso mio fratello, ma ho perso anche il mio miglior amico di cui potevo contare sempre. Erano nati tutti e due lo stesso giorno, il 22 settembre, lui del 1983 e lei del 1981. E dicevo, l'ha aiutata prima e l'ha aiutata anche dopo, perché infatti lei pregava poco, andava poco a messa. Poi dopo un pellegrinaggio fatto a Medjugorje, è tornata a casa molto cambiata, proprio con Gesù nel cuore. Infatti lo dice anche lei, mamma, guarda, Marco mi ha aiutato tantissimo, io adesso con Gesù, con questa fede, vedo con i miei occhi, vedo diverso. E infatti sta aiutando anche noi, perché a volte alla sera arriva, ci dice, mamma, papà, preghiamo insieme, guarda che il rosario si dice in famiglia, bisogna dirlo insieme. E infatti adesso, con l'aiuto di questa fede, noi ci siamo fatti forza. Dico, il dolore non ce lo toglie, perché il dolore c'è, la perdita di un figlio penso che ce lo porteremo avanti per tutta la vita. Però con l'aiuto della fede sappiamo che un giorno riabbracceremo Marco, lo rincontreremo, allora sarà una grande festa, e questo ci dà la forza e la carica per andare avanti. E appunto poi prima che succedesse questo avevamo tanti amici che poi si sono persi strada facendo, si sono persi un po', e possiamo ringraziare comunque anche Don Eligio, che ci ha un mese dopo che era successa la disgrazia di Marco, ci ha parlato di questo gruppo Maria Porta del Cielo e ci ha detto se volevamo partecipare. Noi allora, mia figlia mi dice, mamma dai, andate, così abbiamo provato e lo stiamo frequentando ancora adesso, che sono passati quasi 7 anni, perché il 15 novembre 2016 saranno poi 7 anni che Marco vive in cielo con Gesù. E in questo gruppo abbiamo trovato tanto amore, una famiglia, abbiamo trovato proprio una famiglia. Abbiamo trovato altri genitori che purtroppo, lo so, li abbiamo conosciuti in una circostanza brutta, però ci sono di grande aiuto, ci troviamo anche fuori dalla terza domenica che è il nostro incontro, ci troviamo alla sera magari a mangiare un gelato, bere un caffè, e anche lì ci diciamo cosa abbiamo nel cuore, e magari uno dice, se ce la fai tu, ce la faccio anch'io. E poi vi voglio, appunto, Marco ci dà tanti segni, certo che magari prima che succedesse questo dicevamo sono coincidenze, invece adesso sono Dio incidenze. E infatti vi voglio raccontare due episodi, che appunto uno è quello di un sogno che ho fatto la sera prima, che poi la domenica ci incontravamo per il gruppo. Io la sera, quella notte, il sabato sera, ho sognato Marco che era arrivato da militare era venuto a casa, eravamo tutti contenti, però poi dovevamo riportarlo e allora siamo saliti in macchina e io ero triste. E mi ricordo proprio, infatti gliel'ho detto al mattino con mio marito, con Daniela, Marco mi dice, mamma dai stai tranquilla perché un giorno ci rivedremo. Va bene, poi al pomeriggio andiamo al gruppo ed è venuto su, sono venuti su dei genitori dalla Toscana, che forse adesso tra l'altro li saluto perché magari si stanno anche ascoltando, due splendidi genitori di Giovannino, e avevano in mano un foglietto con una melodia che aveva composto il figlio e diceva, io adesso ve la leggo, anche voi adesso siete tristi, ma io vi rivedrò e il vostro cuore ne godrà e la vostra gioia nessuno ve la potrà rapire, io vi rivedrò. Ave, Ave Maria, porta del cielo, io vi rivedrò. E per me è stato un grandissimo segno, perché questo io vi rivedrò, Marco me l'aveva detto in sogno la notte prima. Quindi proprio lui è sempre accanto a noi e in noi e nel nostro cuore, e questo ci dà proprio la forza, la carica per andare avanti. L'altro piccolo episodio, che magari appunto come dicevo prima poteva essere una coincidenza, adesso invece è una Dio incidenza, era un pomeriggio che eravamo andati su in un centro di riabilitazione a trovare un signore, poi al ritorno eravamo passati in un paesino dove avevamo venduto la macchina di Marco. E io strada facendo non ho detto niente con mio marito, però tra me pensavo, ma chissà se vedessimo la macchina di Marco, perché poi anche quelle piccole cose ti danno proprio, ti fanno stare bene quando vedi una cosa di Marco. E arriviamo allo stop, io ricordavo benissimo la targa, era un Audi A3 e ricordavo bene la targa, fermiamo allo stop, chi passa? La macchina di Marco. Ho detto, ma Italo, quella è la macchina di Marco, e anche lì per me è stata una grande gioia. Adesso comunque vi lascio parlare con mio marito sperando che non si emozioni troppo, perché lui sentendo me sta già piangendo, è l'emozione. Comunque vi passo un attimo mio marito così parla anche lui.
Mettiamo una breve pausa musicale.
Thank you. Buongiorno a tutti, in particolare a Don Mario, che io Radio Mater l'ascolto perché ho molta fede, sono il papà di Marco, e allora quando sento sta Radio Mater e con la mia grande fiducia che ho in Gesù, mi dà grande sollievo. Essere orfano di un figlio non è proprio una passeggiata, perché sono stato anche orfano del papà, e però è stata un'altra cosa, anche per l'amore che avevamo io e mio papà, però quella con mio figlio e il discorso è un po' diverso. Un figlio in salute, tutto, dall'oggi all'indomani perderlo in un ospedale, che dove ci dicevano tutti i dottori state tranquilli, mi hanno tranquillizzato talmente tanto che io ho continuato ad andare a lavorare, che se sapevo una cosa che andava a finire così mi prendevo dei permessi, delle ferie, non so, stavo vicino a mio figlio, invece no, sempre, ma state tranquilli, il decorso della malattia, e così è finita così con mio figlio. Papà, portami via di qua, qua non mi fanno niente, forse adesso, forse lo faccio, anche se mi dicono i dottori, è compito nostro a dimetterlo o a spostarlo, ma oggi lo farei io, andare da un'altra parte. Comunque Marco è sempre in me, perché appunto io ho una grande fiducia e fede in Gesù, che tante cose Marco me le suggerisce quando sono nelle difficoltà della giornata, nei lavori, perché appunto aveva tutto in mano lui, tutte le cose, e aveva tutti i macchinari moderni che purtroppo uno di 60 anni non è più tecnologico come era lui, perché il mondo è in mano ai giovani purtroppo. Però ero lì con le cose nel mio tran tran del giorno, dovevo applicare delle macchine, ad esempio ero in quel capannone, ho detto ma la applico a questa macchina qua che è più vecchia, so come funziona, e ho messo dei grandi sudori, una cosa e l'altra. Era Marco, e a un certo punto mi fa: papà, la metti alla macchina nuova che abbiamo comprato solo l'anno scorso. Sono andato a quella macchina, avevo tutte le mie grandi difficoltà e mi sentivo dire fai così, così, cosà, e non ho messo un sudore e ho applicato la macchina. Marco era nel mio cuore e in me che suggeriva tutte le cose. Però appunto io prego tanto, non c'è una giornata da essere festiva, a essere prefestiva, a essere feriale, che io non vado con la mia preghiera, la mia decina, sia mattino che sera, prima di ritirarmi, davanti a lui, ringraziarlo e di aiutarmi durante la giornata. Una carica, parto già carico al mattino, perché appunto la fiducia che c'è in Gesù mi manca fisicamente, ma spiritualmente è dappertutto dove vado io. Comunque, poi quando vai nelle chiese alla domenica a sentire l'omelia, che sei lì con le orecchie e gli occhi aperti, quando ti senti dire da un don che siamo fuori parrocchia e ti senti dire fra un po' faccio la santa comunione con mia mamma, che anche lui un don giovane, che dice ho perso mia mamma, un don che avrà sui 34-35 anni, tu ti senti dire quella cosa, si apre il cuore a sentire quelle cose. Anch'io allora a momenti faccio la santa comunione con Marco. Quando ricevi questa santa comunione, sei un uomo libero, un uomo, ecco, con alzi gli occhi al cielo, sembra di parlare, sembra di, ecco, i piedi per terra, li fermo, ecco, proprio così. E poi volevo dire, adesso mi è sfuggito un attimo, ma ritornerà. Quando, oh, ecco, molti più scopri, mi passa. Quando ecco che in casa nostra senti certe notizie, ad esempio degli altri genitori, ad essere vicini di casa, a essere lontani, mi metto subito nei loro indumenti, nei loro pantaloni, quando si sente dire è successo la disgrazia, qui hanno perso la figlia, hanno perso il figlio nell'incidente, una cosa e l'altra, e dico con mia moglie, guarda, sono nello stesso dolore che siamo noi, però se hanno il grande dono della fede e suo figlio, o sua figlia, gli darà dei grandi segni, come mi ha dato Marco a me. Sono andato in pensione, ho lavorato in fabbrica e tutti i miei colleghi facevano un po' di festicciola a salutare i colleghi. E io gli ho subito detto col mio direttore, quando mi ha chiamato, guarda Italo che da tale giorno sei in pensione. E io gli faccio subito col mio direttore, guarda, non riesco io a far festa con questa grande tristezza che ho addosso. E lui mi fa, Italo, fai come ti senti tu. Guarda, Dio incidenza, nella notte avevo Marco nella mente e tutto, come sono tutti i momenti. Nel sonno, nel sogno mi arriva, mi fa, papà, cerca di lasciare un bel ricordo con i colleghi che io sarò lì con te. E infatti al mattino vado al lavoro, la prima cosa sono andato dal mio direttore e gli faccio, guarda che sono cambiate le cose. Nel sogno è arrivato Marco, mi ha detto di fare la festa e lui di nuovo, fai come te la senti tu. Allora abbiamo poi fatto sta cosa, sta bicchierata, tutte queste cose, e con la foto di Marco là sul tavolo, lui era lì con noi. Ecco, non si poteva ridere più di tanto, perché di ridere non ce n'è bisogno, però era lì in noi. Poi quando sento dire certa gente con noi, specialmente in me, mi fanno dopo 2 o 3 giorni della morte di Marco, che parlando con uno o con l'altro ti dicono, ma andate da uno psicologo, andate da qualcuno, fate qualcosa. E io gli ho detto, cari amici, io il psicologo ce l'ho in casa e ce l'ho nelle mie mani, il psicologo e sta corona che ho in mano, che adesso questa qui c'è scritto persino Marco sopra, 5 granuli con il suo nome, Marco e Gesù e la Madonnina qua vicino. Prima mi sono emozionato, me li sono messi vicini e sono ancora un po' emozionato, però mi hanno dato la forza di poter dire 2 parole qua. Io con Gesù e Marco e i miei cari tutti in cielo sono sempre con me e auguro a tanti che appunto si attaccano a sto psicologo del caro buon Gesù. Buongiorno a tutti.
Ancora uno stacco musicale.
Ecco, possiamo sin da ora dare il numero per i vostri SMS 331-7914-523 oppure per la mail diretta @radiomater.org. Vi ricordo che siete all'ascolto in questo giorno speciale di memoria di lutto nazionale, siete all'ascolto di un programma diverso dagli altri sabati, filo diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con questo gruppo Maria Porta del Cielo di Alba, che appunto ha i propri cari in paradiso. Ecco, per quanto vi ricordo ancora che per quanto riguarda i messaggi di anniversario oppure di amicizie varie, saluti soliti del sabato pomeriggio saranno rimandati a domani sera alle 21 ci sarà un programma apposito di scambio, appunto, di così come quello che solitamente a Radio Mare c'era il sabato pomeriggio.
È arrivato un messaggio. Sono Milena. Ho sentito parlare di Dio incidenza. Come, cosa significa? Potreste spiegarmi meglio? Grazie. Allora, Milena, io ti rispondo, ti dico che appunto Dio incidenza per me è un segno di Dio, è un segno di Marco che arriva dal cielo, che prima appunto era una coincidenza. Adesso, avendo coltivato questa fede, io la chiamo Dio incidenza. Questi due episodi che ho raccontato, la macchina di Marco, il sogno, sì, magari per certe persone che non hanno questo mio dolore non ci danno peso, invece per me è stato proprio una Dio incidenza, un grande segno di Dio.
Bene, ancora un brevissimo stacco musicale e dopo il successivo intervento.
In attesa di telefonate, vogliamo leggere una breve riflessione scritta da Padre Perico su una testimonianza di Sant'Agostino, dedicandola a tutte le persone, genitori, figli e anche tutte queste persone terremotate che hanno in questi momenti molto dolore nel loro cuore. E si intitola così: «Se mi ami, non piangere». Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo, se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine e in questa luce che tutto investe e penetra, tu non piangeresti se mi ami. Qui si è ormai assorbiti dall'incanto di Dio, dalle sue espressioni di infinita bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole e fuggevoli al confronto. Mi è rimasto l'affetto per te, una tenerezza che non ho mai conosciuto. Sono felice di averti incontrato nel tempo, anche se tutto era allora così fugace e limitato. Ora l'amore che mi stringe profondamente a te è gioia pura e senza tramonto, mentre io vivo nella serena ed esaltante attesa del tuo arrivo tra noi. Tu pensami così, nelle tue battaglie, nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine, pensa a questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte, dove ci disseteremo insieme, nel trasporto più intenso alla fonte inesauribile dell'amore e della felicità. Non piangere più se veramente mi ami.
Se ecco. Ci sono telefonate, credo che possiamo mandarle e rispondere in diretta.
Sì, abbiamo Giancarlo d'Alessandria.
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione. E siete bravissimi, una cosa mai sentita, la prima volta che vi ascolto e insomma mi commuovo, sono un nonno di 78 anni che sono anch'io credente, praticante e tutto, una cosa meravigliosa, bravi, complimenti davvero.
Grazie. Intanto c'è un nuovo messaggio SMS che è arrivato, magari Romana se riesci a leggerlo.
Sì, allora dice così: buongiorno a voi tutti di Radio Mater e la signora Silvana, la morte non è la fine, l'anima nell'ultimo respiro ne esce fuori nella stessa grandezza, non fa male, si sente solo un piccolo formicolio, l'ho vissuta 3 volte. Il Signore mi fece dire: se ti volevo morto ti avrei già preso. Adesso sono malato di SLA, ma suo figlio Gesù e Maria Santissima mi hanno promesso che verranno a aiutarmi. Affettuosi saluti a tutti. Giuseppe.
E abbiamo una telefonata, Michele da Cabbiate.
Buongiorno.
Buongiorno.
Pronto?
Sì.
Pronto. È da poco che ho acceso la radio e ho sentito queste testimonianze, questo ricordo dei genitori del loro figlio Marco. Volevo capire, prima il papà stava spiegando il fatto che probabilmente così avrebbe voluto portar via Marco dall'ospedale, cioè la motivazione, cioè cercare di capire un po' di più la storia, come è stato chiamato dal Signore Marco. E poi mi ha colpito la testimonianza prima della signora, della mamma di Marco, di questa grande fede anche del papà, di come si è sviluppata la vostra fede per sentire sempre di più la vicinanza di Marco, però in termini positivi, costruttivi, di speranza, di fede nel Signore. Ecco, vi ascolto per rate, vi ringrazio comunque perché è una testimonianza molto toccante. Grazie, buon pomeriggio, vi ascolto per radio.
Buongiorno, sono Italo, ecco il papà di Marco, volevo solo rispondere appunto lui, Marco, che era anche lui credente e tutto, poi vedeva che le cose non andavano nel miglior modo in quell'ospedale. I dottori gli dicevano che doveva solo dormire quando lui aveva tutto un lamento, tutto un male dappertutto, e era solo il decorso della malattia. Non è possibile, io non ho studiato, io non ho delle lauree, sono un semplice operaio, però volevo solo dire questo, che quando uno si lamenta che ha del male, uno laureato, se non è in grado di dare una risposta, perché non mi sembra che sia una risposta, devi dormire quando hai del male, perché io col male, se ho del male, non riesco a dormire. E noi ci è stato detto questo a Marco. Allora Marco era un giovanotto, pieno di vita, di forze e di tutto, in una settimana è decollato tutto in quell'ospedale.
Doveva solo dormire e riposare. Ma come? Si lamenta del male e devi dormire. Questo non è possibile, sentirsi da dei laureati dire queste cose. Comunque, così. Poi la fiducia in Gesù io l'ho già sempre coltivata da bambino, perché i miei avi, dal nonno ai miei genitori, c'era il lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma si arrivava alla domenica, il lavoro era come alla settimana, però alle 10 si staccava tutto, non c'era la doccia come abbiamo oggi, c'era solo un semplice catino, farsi la barba davanti a uno specchio e partire adesso si va a messa, e facendo pure un chilometro a piedi, strade inghiaiate, infangate, e queste cose rimangono. Da piccolino mio papà era nella vigna, manda a casa a prendere un cestino per fare qualcosa, mi vede la Perpetua per la strada, che andavo a casa, mi fa: Italo, deve venire a servir messa. E io gli faccio: ma adesso sono con gli stivali, non posso venire a servir messa. Mi ha preso per mano, mi ha portato là, mi ha messo il vestito, ho servito messa. Per dire, io la fede è da piccolino, da bambino che coltivo la cosa. Allora Marco, pregando, come ripeto, dal lunedì alla domenica e tutto il mese così, Marco mi dà dei grandi segni che me lo sento proprio nel mio cuore, in me. Ecco, adesso sono un po' emozionato.
Riprendo un attimo il discorso di mio marito. Sì, appunto, come diceva lui, questa fede si è sviluppata perché comunque noi stiamo bene con la fede. Io vedo che a volte all'inizio, quando Marco era appena andato in cielo, piangevo. E mio marito mi diceva: non piangere, prega. E infatti ho proprio provato che con la preghiera, dicendo un'Ave Maria, dicendo un Salve Regina, io poi mi sentivo meglio. E allora ti viene proprio dal cuore, ti senti proprio che stai bene quando vai in chiesa, che senti la parola di Dio, che ti senti dire, come ho già detto prima, che un giorno avremo la certezza che li ritroveremo, ed è solo la fede che questa certezza ce lo dà.
Abbiamo una telefonata, Maria Teresa da Treviso.
Ciao a tutti, ciao! Vi ringrazio di questa testimonianza che sto sentendo, grandissimi genitori e grande mamma come Santa Monica, veramente una lezione di vita per tutti, siete veramente bravi.
Grazie.
Perché il Signore vi ha dato veramente la luce, quella forza che ha riempito il dolore, che sarà sempre sicuramente, però la vostra testimonianza è veramente costruttiva. La bella preghiera che avete fatto, quella di Sant'Agostino, ce l'ho anch'io, e quando manca qualcuno, conoscenti, così, amici, la do volentieri, la metto nella busta con le mie condoglianze, perché ha veramente parole sante.
Sì. Grazie.
E
grazie.
Poi ce n'ho un'altra qui di Sant'Agostino, se volete ve la leggo, che è sempre simile, ma è molto molto profonda anche questa. Posso leggerla?
Volentieri.
Grazie.
Sì, allora dice così: la morte non è niente. Noi siamo andati semplicemente nella stanza accanto. Noi siamo noi, voi siete voi. Per voi noi saremo sempre ciò che siamo stati. Dateci il nome che ci avete sempre dato. Parlateci come avete sempre fatto. Continuate a ridere di ciò che ci ha fatto sempre ridere. Pregate. Sorridete, pensate a noi, che il nostro nome sia pronunciato in casa come è sempre accaduto. Il senso della vita è sempre lo stesso, il filo non si è interrotto. Perché dovremmo essere fuori dai vostri pensieri semplicemente perché siamo fuori dalla vostra vita? Noi non siamo lontani. Siamo solamente dall'altro lato della strada. Ecco, questo è Sant'Agostino, che è straordinario, veramente.
Bella, quante volte chiamo Marco.
Vi do un bacio a tutti e grazie ancora per questa testimonianza.
Ci ha dato anche una grande forza sentire questa preghiera, grazie.
Sì, veramente. Ciao mamma, ciao papà e ciao a tutti voi in studio, eh? E ciao
grazie
a Marco.
Grazie, grazie.
Ciao, ciao.
Un abbraccio.
Ecco, siamo in diretta.
Uno di questi dice proprio così: siano lodati Gesù e Maria. Bravo, lo psicologo è Dio. E la dottoressa e la Madonna, forza e coraggio, un abbraccio e via questi psicologi. Saluto Marco, anche se non ho seguito dall'inizio la storia. E poi c'è il Gianni di Massafra, provincia di Taranto.
Poi c'è un ultimo
e poi c'è ancora un ultimo messaggio dedicato a tutti i bimbi che... Dice così: preghiamo per tutti i bambini che sono saliti al cielo per il terremoto. Ora sono piccoli angeli che sono accanto a Gesù e Maria. Preghiamo per tutti loro. Sì, veramente questi bambini. Ecco.
Anna.
Anna è firmata Anna, sì. E poi ancora un altro messaggio. Un caloroso abbraccio a voi tutti di Radio Mater e tutti gli ammalati. I disabili, da Lina di Monferrato, grazie a tutti.
Con noi Margherita da Cantù.
Pronto?
Pronto?
Eccoci.
Posso parlare? Sì.
Sì, sì, sì.
Allora, sono Margherita e chiamo anche a nome di mio marito Roberto. Anche noi al 2 ottobre saranno 11 anni che abbiamo perso uno dei nostri tre figli, Paolo. Siamo stati a dare testimonianza a Radio Mater proprio una sera del mese di luglio, chiamati da Enrico Viganò in una trasmissione Il Sale della Terra. Volevo, mi sfugge il nome della mamma di Marco, non l'ho sentito.
Silvana.
Ivana?
Silvana.
Ah, Silvana, grazie, scusi. Allora, volevo dire appunto a Silvana e Italo che tutto quello che hanno detto, mio marito e io l'abbiamo ascoltato e l'abbiamo condiviso in toto. è proprio tutto vero, dal dolore anche al grande aiuto che dà l'avere fede, che significa, secondo me, ed è questa la cosa bella, avere la certezza che i nostri figli stanno vivendo la loro vita eterna. Non sono morti, stanno vivendo la loro vita eterna, a cui arriveremo anche noi. Io ho scritto un libro in cui ho manifestato tutta la mia esperienza di dolore umana e spirituale. La fede non è mai venuta meno anche a noi, in questo ci diciamo graziati, fortunati, miracolati, che nonostante tutto la fede non ci è mai venuta meno, però i momenti forti ci sono stati, i momenti in cui ci siamo sentiti, almeno parlo per me soprattutto, mi sono sentita quasi abbandonata da quel padre che invece io volevo a tutti i costi. Quindi è stato un percorso comunque doloroso, comunque faticoso, però in tutto questo la grazia del Signore ci è sempre stata vicino. E questo libro abbiamo avuto la grazia di metterlo nelle mani di Papa Francesco l'anno scorso in un'udienza del mercoledì. Noi eravamo in una posizione un po' particolare in cui potevamo fare questo. E quando lui è passato e gli ho detto abbiamo perso un figlio, si è fermato subito e mentre dagli altri semplicemente dava la mano, qualcuno lo benediceva ma mentre camminava, da me si è proprio fermato, ha pregato su di noi imponendoci le mani, ci ha abbracciato e poi mi ha guardato dritta negli occhi e mi ha detto ricorda che i tuoi sentimenti sono gli stessi che ha vissuto Maria. E io gli ho risposto che certo, se non avessi avuto quella certezza non ce l'avrei mai fatta ad andare avanti. E, però adesso io chiamo anche per dire una proposta che stiamo tentando di portare avanti, che è partita a titolo personale, che però vorrebbe essere condivisa invece da chiunque sente che questa è una proposta positiva e valida. Insieme al libro a Papa abbiamo fatto avere una lettera in cui chiedevamo che la Chiesa si occupasse in maniera un po' più forte della pastorale del lutto, perché purtroppo spesso quando uno viene accompagna un parente al Camposanto poi il prete non c'è più, basta, senza dare colpa a nessuno, senza fare polemiche, però di fatto la situazione è un po' questa. Per noi non è stato così, noi abbiamo avuto la comunità vicina e tuttora sentiamo forte la loro vicinanza. E, in particolare una proposta in cui si chiede se la Chiesa potesse fare attraverso un gesto di attenzione al dolore dei genitori che perdono un figlio, che forse si può dire il dolore più grande, di riconoscere il 15 di settembre, festa di Maria Addolorata, quindi Maria ai piedi della croce, come il giorno in cui la Chiesa prega per questi genitori. Non, la richiesta non è stata fatta a titolo personale, nel senso che non per noi, ma per tutti quei genitori che non hanno o la fortuna, la grazia di avere la fede che li sostiene, o che sono appunto i primi tempi del dolore, sono in difficoltà, o che non hanno neanche nessuno vicino con cui poter condividere questo grande dolore. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano Silvana e Italo di questa iniziativa, ma così proprio per avere un loro parere di genitori coinvolti. Vi ringrazio tantissimo per la forza di aver dato testimonianza, siete davvero in gamba, un abbraccio a tutti. Grazie.
Grazie a lei, signora. Io sa che l'avevo sentita la sua testimonianza quella sera e infatti mi sto attivando perché volevo proprio comprarlo questo libro. Grazie, grazie della sua telefonata e un abbraccio.
Grazie.
Ciao. Noi siamo fratelli nel dolore, sì, e quindi ci diamo del tu. Ciao.
Vorrei lasciare anch'io un pensiero, visto quel dono di essere il sacerdote che cammina con questi stupendi genitori, e ricollego perfettamente quello che lei ha appena detto e lo leggo come uno Dio incidenza e un segno chiarissimo che quello che stiamo facendo è veramente seguito dal cielo. Martedì pomeriggio siamo stati ricevuti dal nostro vescovo qui di Alba, abbiamo chiesto un'udienza, il sottoscritto è la responsabile del movimento, proprio per chiedere questo, per chiedere se si può fare qualcosa di più nella nostra diocesi, quindi in questa pastorale del lutto. Perché il vescovo in un incontro con noi aveva proprio detto questo e quel pomeriggio ce l'ha ribadito, che la Chiesa è vicina ad esempio nella veglia di preghiera prima, è vicina nel funerale, vicina alla tredicesima, e poi purtroppo tutto si estingue un po'. Mentre è importante che queste persone vengano accompagnate anche in questo cammino di dolore. Perciò vede, lei è stata una Dio incidenza, una grazia bellissima che il Signore ci ha offerto proprio oggi. Martedì c'è stato questo dialogo, lei conferma con le stesse parole del Vescovo quanto noi ci eravamo presentati rendendoci disponibili. Speriamo che questo 15 settembre venga proprio riconosciuto come una giornata dove si prega per questi genitori. Guardi, la ringraziamo veramente di cuore. Sarei felice di poter avere questo libro e poterlo leggere e condividerlo. Grazie.
Anche se non è stato dato il numero della diretta di Radio Mater, abbiamo avuto molte telefonate e comunque lo ripetiamo, lo diciamo per tutti, 031 646 000 per gli sms che stanno arrivando a Diosa, 331 79 14523 e anche per la mail diretta@radiomater.org.
Leggiamo i messaggi che ci stanno arrivando, sono tantissimi, leggiamo i più significativi. Questo è di Emilia da Frosinone. Le vostre testimonianze mi hanno aiutato a riscoprire la fede in Gesù, dopo la scomparsa improvvisa di mio marito Michele. La fede riempie il vuoto da lui lasciato. Grazie di cuore Radio Mater. E questo Emilia da Frosinone si ha sperimentato quello che sperimentiamo un po' tutti. Poi ne è arrivato un altro da Vittorina. Vittorina ci dice: ti sto ascoltando e sto piangendo. Sono la mamma di 4 angioletti in cielo. Per me non c'è rassegnazione. Chiedo a tutti voi una preghiera di sostegno, un abbraccio. A tutti voi, grazie Vittorina. Vittorina, ti siamo vicini in questo momento e ti capiamo tantissimo, perché il vuoto lasciato da questi 4 angioletti deve essere un vuoto grandissimo, che può essere riempito solo da Dio, solo dalla fede, solo dalla forza che viene da Dio. Ti siamo vicini, ti ricordiamo anche nelle preghiere di questa sera e anche in questa occasione che ci sarà il 15 di settembre. Non sei sola, ci siamo anche noi con te.
Abbiamo una telefonata in corso, Germana da Torino.
Buongiorno.
Buongiorno.
Vi ringrazio tanto. Io volevo fare la mia testimonianza, che non ho un figlio morto, ma è come morto, per me è peggio di morto, perché non mi parla più assolutamente da più di un anno e io ho vaghe notizie. Lui è stato sacerdote per 10 anni, è andato via dal sacerdozio, è andato male, e adesso assolutamente non mi parla più e io ho un peso, un pianto continuo per questo figlio che è come se fosse morto.
Sì, è un caso di quegli ammalati che praticamente vegetano, sono persone che soffrono, però non possono parlare, giusto? Non possono esprimere quello che vivono.
Ammalato. È sano e vegeto, non vuole più sapere niente di me.
Ok, scusa, era solo per capire un pochettino la situazione.
No.
Ha tagliato il filo con te, non vuole più avere a che fare con te che sei la mamma,
ma
giusto?
È stato 10 anni seminarista e 10 anni sacerdote. E poi è andato con una signora, eccetera, e mi ha, cioè proprio non mi sente, non mi vuole, non proprio, diciamo, io non so niente più niente di lui, è come se fosse morto, ma non è malato. E
certo, sì. Infatti, ti possiamo capire come è successo anche, mi viene in mente la parabola del padre misericordioso, anche lui aveva un figlio che è partito, è andato via, ha dissipato tutti i suoi beni e non si faceva più sentire, non si ricordava più che aveva un padre come lui che lo aspettava, anche questo figlio non si ricorda di avere una madre come te che lo aspetta. Io ti suggerirei la preghiera. L'unica cosa che puoi fare anche in questo caso è affidare il tuo dolore a Dio. Lui lo vede da lassù e magari comincerà a tracciare un filo, una strada che lo riconduca a te. C'è anche Don Eligio che vuole dirti una parola importante. Te lo passo.
Mamma carissima, abbiamo ascoltato questa struggente testimonianza. Lo ha già detto Maria Teresa, io non faccio altro che ampliare quanto ha detto. Ecco, noi abbiamo una certezza, che nulla è impossibile a Dio, che Dio sa ricavare figli di Abramo anche dalle pietre. E allora ecco, la forza della fede, oggi è Santa Monica, quante lacrime Santa Monica per questo figlio Agostino. E poi addirittura, ecco, non solo prete, vescovo, ma anche padre e dottore della Chiesa. Ecco, noi vogliamo avere questa grande fiducia. La prima volta che ci incontreremo tra noi del gruppo Maria Porta del Cielo, ma diamo già la commissione ai nostri angeli. Pregheremo tutti, faremo quadrato intorno a questo figlio. Noi, purtroppo, come ho detto prima, siamo liberi. Il dono della libertà ci porta a fare anche questo. Ma il Signore ha delle strade che noi non immaginiamo. Ecco, dobbiamo avere fede. Metteremo tutti i nostri angeli sotto, le nostre famiglie e chiunque ha ascoltato queste parole, facciamo quadrato intorno a questo figlio. Le porte degli inferi non prevarranno. L'ha detto Gesù, se è stato consacrato con l'unzione, ecco, questa unzione oggi dovrà diventare forte, della stessa forza di quel giorno anche attraverso la nostra preghiera. Questo lo promettiamo con tutto il cuore e con la certezza che il Signore ascolterà la nostra preghiera. Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gesù è qui con i nostri angeli e sicuramente ascolterà questa preghiera. Siamo con lei, mamma, siamo veramente con lei. Mia mamma è già in cielo, si unirà anche lei a questa preghiera. Grazie di cuore.
Ecco, ci scusiamo un attimo con Germana, ma passiamo quest'ultima telefonata in corso di Giancarlo.
Pronto? Sto seguendo la vostra di Marco. Ha ragione la signora. Quando si pensano a loro, bisogna pregare tanto, perché a me mi è mancata la moglie e dopo un anno mi è mancato il figlio e sono rimasto da solo e vedo le sue cose qui e sono triste. Prego e mi sembra di sentirmi meglio, ecco, e continuo così.
Grazie di questa testimonianza. È vero, nella preghiera c'è tutto. Ascoltiamo allora gli ultimi messaggi, perché purtroppo il tempo è scappato. Di là non ci sarà il tempo, di qui c'è.
Leggiamo velocemente gli ultimi messaggi che stanno arrivando. Grazie della partecipazione, di tutto quello che avete scritto, di tutte le partecipazioni, le telefonate e la comunione che si è creata tra di noi. Anche dobbiamo ringraziare Radio Mater che ci dà la possibilità di creare questa comunione. Cari genitori, l'amore, la fede, la grazia, tutto è dono di un Dio Padre e misericordioso. Quanto è difficile comprendere questi misteri, queste grida, questo sangue che scorre in ogni genitore, e in ogni istante, ma come tutto cambia nella luce di Dio. Questo sia sempre nel nostro cuore di papà e mamma e Don Carlo. Ciao ciao Don Eligio, un rosario dal mio cuore. Gian Domenico.
Oh, ciao,
Gian Domenico, ciao, sei stato subito identificato. Sì, ti passo Don Eligio che ti vuole salutare.
Proprio le vie di Dio sono infinite, Allora mettiamo anche il dolore di Annalisa, che diventi proprio una grandezza. Grazie amico. Vedi Don Carlo dove è arrivato. Grazie di cuore.
Ecco, abbiamo Don Mario in linea.
Pronto?
Pronto.
Complimenti.
Grazie Don Mario, grazie.
Proprio, mi fate rivivere la mia giovinezza proprio.
Grazie,
perché
siamo figli proprio di Don Carlo, Don Mario.
Per me. Ecco, però vorrei seguire il suggerimento che è arrivato di sentire la festa della Madonna Addolorata,
sì,
come
sì.
La Madonna che abbraccia tutte le mamme nel dolore per la morte di un figlio. Ecco, qua la signora invocava addirittura la Chiesa perché sentisse questo, ma in attesa che la senta tutta la Chiesa, vorrei proprio che il 15 settembre la Madonna Addolorata, attraverso Radio Mater, faremo qualcosa, e quindi abbracciare queste mamme nel dolore e far sentire che il figlio l'han perso solo umanamente, ma è là con la mamma celeste, che da addolorata è diventata assunta e glorificata e ce li avrà tutti con sé. E quindi dice alle mamme che soffrono: coraggio, non siate tristi, vi manco umanamente, ma è in cielo con me, e qui sono qui i vostri figli immersi nella Trinità e nella felicità. Cosa ne dite?
Rivediamo che cosa la mamma ci suggerirà. Sicuramente.
Pronto?
Sì, ha sentito Don Mario?
Sì.
Siamo ben d'accordo. Vediamo quello che la mamma ci suggerirà.
Ecco, certo, sentire la festa che viene così, l'assicurazione
sì.
Che Maria fa a tutte le mamme nella sofferenza, che
sì.
I figli
sì, sì.
Sono con lei, e di sentirli quindi nella gioia.
Grazie.
Quindi coraggio,
grazie,
care mamme, nel dolore Radio Mater vi unisce e la mamma vi abbraccia e vi consola.
Grazie.
Ciao a tutti.
Grazie Don Mario, grazie.
Ciao a tutti.
Bene, carissimi radioascoltatori, amici, perché noi vi sentiamo già amici di questa grande famiglia. Dobbiamo solo ringraziare il Signore per aver condiviso questa esperienza. Oggi siamo veramente più forti. Oggi abbiamo tutti voglia di lottare ancora per far trionfare la vita. Lancio un appello a Paola e a Roberto. Ci piacerebbe tantissimo se fosse possibile incontrarci, perché ecco, solo le montagne non si spostano. E ora vi do la benedizione del Signore su voi, sui vostri cari, e benediciamo il Signore perché è stato qualcosa di grande. Lo finiamo con la Salve Regina e la benedizione. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine. Signore, da chi andremo? Maria, porta del cielo, e su tutti scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. E grazie a tutti.